Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã in questo venerdì che ci porta, come abbiamo detto dall'inizio di questa giornata, ad una diciamo così, passaggio di campionato importante. Siamo alla vigilia di Lazio-Napoli e poi domenica c'è questo Juventus-Inter. Non ci dimentichiamo naturalmente anche Atalanta-Cagliari, che attenzione gioca prima di tutte e due queste partite. Sì. Di nuovo buon pomeriggio,
ciao Stefano Palomeni. Ciao a tutti di nuovo.
Beh, vado a salutare anche Paolo De Paola. Ciao Paolo, di nuovo, ben trovato. E Simone Braglia collegato con noi. Ciao Simo, ben trovato.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Io voglio andare, anche prima di affrontare Lazio-Napoli, voglio chiedere una cosa. Stavo leggendo oggi, ma questa è una cosa che è uscita già subito dopo la partita, con la gara con il Feyenoord. C'erano le 4 stelle, i fantastici 4, però quella di Leao sembra cade una stella, perché insomma sembra addirittura che possa essere superato da João Félix e quindi finire in panchina.
Dovrebbe essere lui il sacrificato di turno.
Potrebbe essere sacrificato lui o Pulisic. Paolo, dimmi.
No, c'è di più, perché c'è una rottura o una.
Hernandez?
No, tra Ibrahimovic e Conceição. Cioè, si parla, diciamo, di un Ibrahimovic che non ha apprezzato i cambi che sono stati fatti, cioè l'ingresso di Ibrahim, l'uscita di Leao, che in qualche modo ha scosso la testa in tribuna, che non ha gradito l'atteggiamento di Conceição al termine della partita, cioè che diciamo, questo nervosismo sta andando un po' sulle scatole Ibrahimovic, ma come dire, sono delle voci che girano, per cui addirittura si parla di un possibile divorzio a fine stagione qualora appunto non dovessero essere centrati determinati risultati, mentre prima c'era comunque un atteggiamento un pochettino più favorevole a tecnico.
Mamma mia,
ma diciamo che le scelte che
come ride Simone?
No,
Braglia, ce la ride.
Ma che casotto.
Paolo, hai fatto
Paolo, è un
fatto
casotto,
sorridere Simone.
È un casotto incredibile, cioè, a parte...
ma lo sa anche lui, dai,
sì,
non è che...
sì. No, ma dicevo, a parte che se tu prendi un allenatore gli fai un contratto fino a giugno, sai benissimo che insomma è un allenatore a termine, no? Quindi che cosa gli chiede ad un allenatore a termine?
È un precario di lusso.
No, perché allora la battuta che ha fatto infuriare Ibrahimovic è questa. Ibrahimovic ha detto che il Milan ha due squadre piene. Adesso Conceição deve stare tranquillo perché ha due squadre. Lui gli ha preso col mercato di gennaio, questo è vero, gli ha preso due squadre. E Conceição ha detto sì, contando anche quelli della primavera, contando anche le giovanili. E questo insomma ha fatto un po' infuriare Ibrahimovic. Per cui, come dire, non è del tutto soddisfatto evidentemente del mercato con Conceição, perlomeno ancora qualcosa da dire, e questo ha creato ancora un po' di attriti.
Quindi sono ai ferri corti, per capirci, Paolo?
No, vabbè, io non sto dicendo questo, sto dicendo che è una situazione da seguire.
Bravo,
una situazione
Paolo.
In evoluzione.
Sì, classe,
situazione
Paolo,
in evoluzione, ho capito, sì. Situazione in evoluzione.
Ma che ridi, Simone? Perché sì, ride?
Però io una cosa voglio dire.
Più che sorridere.
Però detto che Paolo ci ha fatto questo quadro che ci sta tutto, nel senso poi vediamo, situazione in evoluzione, però detto questo, Leao si può accomodare in panchina? Cioè possiamo dirlo o è l'esa maestà in questo momento?
L'esa maestà,
no? Perché questo è un altro, abbiamo criticato Dybala, però pure questo possiamo criticarlo.
Abbiamo detto
Dybala mancano i numeri, poteva fare di più. Questo invece, almeno quell'altro ci mette un po' di impegno, un po' di...
Questo
gioca quando gli pare a lui, che non si offenda, magari ci mette la faccina del
poi
pagliaccio pure
poi
a noi.
È giovane, no?
Però giovane. Mi sembra che adesso si può anche tranquillamente accomodare. E da spazio insomma non so a João Félix o a Pulisic, non so voi, perché pure Pulisic rischia, uno dei due deve andare fuori.
No, secondo me è 2 su 4, Marco. Per me si ripresenta con Musa e Gimenez.
Sì, tutte e due.
Sì, io sono d'accordo, cioè che rischia Leao, insomma è la coppia Theo Hernandez-Leao, ricordiamoci che sta rischiando, perché anche Theo Hernandez non butta bene nei suoi confronti, assolutamente, quindi... credo che siano entrambi giocatori, Teo sicuramente fuori, cioè nel senso che gli assegnano molte responsabilità, e sicuramente anche Leao per quella incapacità a volte di dare quella sgambata che fa la differenza, quindi questo atteggiamento basta, ormai è arrivato al limite.
Mi fai, che ne pensi, Simone? Anche tu sei d'accordo? È ora di, insomma, prendere una posizione forte nei confronti di Leao, oppure?
Ma l'aveva già presa Fonseca la posizione. Io credo che se due allenatori e anche con Pensao oggi si accinge a fare questo tipo di scelta, credo che sia una scelta quasi obbligata da un punto di vista oggettivo, perché comunque non è che si può sempre aspettare un giocatore davanti a un traguardo importante per una società storica quale quella del Milan. Oserei anche dire che forse l'acquisto più azzeccato, che ha dato un po' più di equilibrio, non è né João Félix né Jiménez, anche se è poco tempo per giudicare, ma è Walker, perché comunque io penso che Kyle Walker abbia dato quell'equilibrio che prima mancava nel reparto arretrato del Milan, quindi quello è stato forse l'acquisto più azzeccato. Ora aspettiamo e vedremo Jiménez e João Félix se potranno dare quella continuità che non ha dato il duo Teo Leao.
Sento anche Stefano, e chiudiamo questo giro su questo: cade una stella o due?
Forse due, perché in questo momento il Milan, per ricercare questa fase difensiva mai avuta, Marco, consentimi di dire questo, cioè è stata la causa principale dell'esonero di Fonseca, che stava fiducioso, un casino, ti ricordi, cioè, fiducioso di cosa, perché alla fine era un caos totale, e questo caos sta continuando nonostante qualche luce, qualche bagliore, no? La Supercoppa Europea, il derby, però nel derby, nella vittoria in Coppa Italia contro la Roma e a Empoli, si è visto un qualcosa veramente di diverso rispetto a tutte le partite del Milan, cioè quindi l'equilibrio, una specie di equilibrio che tu hai riacquistato schierando Musa e Jiménez e tirando fuori Leao e Pulisic. Quindi avendo a disposizione questi nuovi, cioè questi calciatori, tornerà all'equilibrio. Quindi cade una stella, virgola, forse due. Punto interrogativo.
Infatti pure sono due a rischio.
No, però è carino.
No, ci sta. Vediamo poi quali saranno già le scelte.
E Leao però è, secondo me, quello proprio che
è l'indiziato, l'indiziato numero uno, sì. Perché poi bisogna fare pure un po' di scelte definitive. Andiamo a Lazio-Napoli, andiamo a Lazio-Napoli in questa parte di trasmissione. Paolo, parto da te, sfida tatticamente molto interessante. Rovella Guendonzi contro Anguissa McTominay, questo confronto centrale potrebbe dire tanto, non so, ditemi voi. E poi consideriamo anche questi due nove essenziali davanti, che sono Castellanos da una parte e Lukaku dall'altro, che non segnano tantissimo ma comunque fanno un grande lavoro. Vero. Per queste due squadre. Paolo, parto da te, poi sento anche Stefano e Simone, vai.
Guarda, molto molto succinto, secondo me l'esplorato di questa stagione è quello di Castellanos, perché Lukaku, diciamo, corrente alternata è importante in alcune partite anche come assist man, ma Castellanos mi sembra uno che è sempre presente nel gioco ed è sempre quello che in qualche modo diciamo può essere il veleno della Lazio in attacco, ma anche nel servire i compagni, nel vedere i compagni in elevazione con i piedi, è bravissimo secondo me. Però la partita secondo me si giocherà sulle fasce, sulle decisioni delle fasce, cioè l'indisponibilità di Neres sarà in qualche modo compensata da Politano a sinistra con Raspadori davanti e dall'altra parte c'è Di Lorenzo. Ecco, io questa accoppiata, diciamo, che è un po' inedita, in alternativa poi a Politano ci potrebbe essere Mazzocchi, credo che denuncia appunto la difficoltà del Napoli, e questa può essere invece un punto di forza, perché abbiamo Nuno dall'altra parte che può in qualche modo scardinare la partita a favore della Lazio. Però, ecco, assolutamente in vantaggio il Napoli. Quindi
tu dici si decide sulle fasce, a tuo giudizio.
Si decide più sulle fasce, perché la debolezza del Napoli sulle fasce può essere un punto di forza per la Lazio.
Quindi non in mezzo, ma sulle corsie, secondo De Paola. Simone.
È la domenica del sorpasso.
Che vuol dire?
Per me l'Inter va avanti al Napoli.
Ah, cioè quindi il Napoli perde?
È probabile, potrebbe. Io vedo la Lazio.
Vabbè, pure pareggio, può pure pareggiare.
Sì, anche pareggiare. Ma io intravedo una Lazio gasata al punto giusto di fare la grande impresa per confermare quello stato di grazia che ha e per confermare quello che è la bellezza di una favola, perché secondo me la Lazio è la vera favola del campionato della Serie A quest'anno, e perché ha un allenatore capace di adattarsi a qualsiasi situazione gli si venga a creare all'interno dello spogliatoio e che merita probabilmente molto più visibilità rispetto a quello che ha avuto fino ad oggi. Grande lavoro di Baroni, e per me la Lazio oggi farà una grande impresa.
Stefano, vengo da te, anche a te ti chiedo questo confronto Castellanos e Lukaku, questa
Beh,
sfida in mezzo al campo.
È una sfida tattica che comprende tanti aspetti, quindi c'è la palla inattiva, c'è la fisicità del Napoli che può essere un fattore a vantaggio della squadra di Conte, sui calci d'angolo, sulle palle inattive. La Lazio, come ha detto Simone, tarantolata, effervescenza, entusiasmo, è gasata, grande lavoro di Baroni, e ha detto bene Paolo, sugli esterni c'è un po', no, la sintesi della sfida tattica, dell'uno contro uno, la superiorità numerica, Zaccagnini da una parte con Tavares, sì che parte, che però lascia qualcosa in fase difensiva, quindi sono tutti momenti, attimi che tu devi cogliere, devi saper cogliere all'interno di una sfida bellissima che ha tante sfaccettature, non soltanto tattiche ma anche individuali.
È bella partita, sì.
È bella, anche la fisicità di Anguissa e McTominay potrebbe essere un
l'adrenalina
fattore.
L'adrenalina di Rovella che corre.
L'adrenalina di Rovella, sì. Cioè, quindi ci sono tanti duelli e secondo me chi sbaglia appena ci sarà un errore, perché ci sarà, sono curioso di vedere come reagirà chi si avvanteggerà di questo errore, capito? Perché Napoli sta roba qua farà, non dico una partita abbastanza basica Conte, però adesso qui l'allenatore di razza esce fuori. Cioè, tutti lo danno per morto, tutti danno ormai Napoli quasi con le spalle al muro, e qui si vede se c'è la contata, capito? Cioè, si misura la bravura di un allenatore, si misura quando è in difficoltà, non quando proprio c'hai le
che va
le
tutto,
gonfie,
bene.
Tutto bene. Esatto. Sì, sì. Quindi Conte, secondo me, domani avrà l'occasione per ribadire qualcosa di diverso, che in questa stagione magari non ci ha abituato, ci ha abituato sempre a questa cavalcata più o meno lineare di rendimento.
Stefano, sì. Analizza anche un altro aspetto, perché Conte si è preparato il terreno, diciamo, con il mancato arrivo, cioè con l'arrivo di Okafor e con l'infortunio di Neres, sì. Si è preparato il terreno del martire, cioè, sì. Come dire, ragazzi, io l'avevo
no, quello beh, certo, ci sta anche
io, cioè, come dire, io l'avevo detto,
vabbè, ma in una città meravigliosa, no?
Se vince, Ricca, sarà
è molto intelligente, che insomma tu lo conosci alla perfezione, un po' di teatralità, molta teatralità serve, no? Quindi devi avere i vari atti di una commedia, ti devi studiare,
esatto,
bene,
esatto.
Sennò
quella
che
è bellissima,
è bellissima.
È assolutamente una commedia a puntate,
esatto.
Poi vediamo se
esatto.
Vince ha fatto veramente il miracolo assoluto,
assoluto.
Ma
assoluto.
Con questi giocatori sulle fasce, Politano che gioca a destra,
assoluto.
E gioca a sinistra,
sono d'accordo.
Lorenzo che sostituisce un
e se non vince, non però beh, avete visto che non mi avete
visto, esatto.
è più napoletano dei napoletani.
Allora, un messaggio ci scrive Castellano. Castellanos ha pagato semplicemente la riconoscenza per Immobile, gli abbiamo
sono d'accordo
fatto
con Paolo,
buttare un anno.
Castellanos è la vera rivelazione.
Sì, sì. 9 moderno,
sì,
perché
sì.
Gioca molto per la squadra.
Quanti assist ha fatto? Tanti, eh?
È l'ultima partita.
Fatto 9 gol.
È cresciuto tantissimo.
È cresciuto tantissimo.
Un
sì.
Servizio, diciamo, una disponibilità e una facilità con la testa.
Sì. È vero.
Di rimanere
vero.
In aria e di servire, diciamo, fare da palo per servire il compagno.
Ma poi è migliorato sì. Anche col piede, cioè il piede è più morbido,
esatto.
Raffinato, più lavorato. Cioè, è meglio dello scorso
anno. Un attaccante molto
anno,
a disposizione sì. Della squadra.
È migliorato molto,
sì,
eh?
Sì, sì, sì.
Bene,
sì,
Paolo, rispetto alla scorsa stagione. È lui l'uomo. Al di là dei gol, che insomma 9, però che sono tanti per lui, ma è migliorato proprio nell'economia del
5
gioco.
5 assist in Serie A, totale 8 complessivi considerando l'Europa League.
Sono tanti.
12 gol in 29 partite stagionali.
Non male.
No, non è un bomber che ammazza la porta, però è uno che gioca molto per... Vabbè, Lukaku pure non è uno che segna. Io ho detto sono essenziali entrambi,
sono
perché
d'accordo.
Sono due, secondo me, adesso in questa sfida, molto utili proprio per l'idea degli allenatori.
Sì.
Cioè, Lukaku fa un grande lavoro a tirare sulla squadra, sì, è uno che parte. L'altro
il rimorchiatore.
L'altro gioca molto proprio con i compagni, gli consente gli inserimenti, gli fa lo spazio.
Rimorchiatore non è male.
Rimorchiatore non è male.
Beh, c'ha un po' questo aspetto, poverino, che no? Rimorchiatore. Fa il suo lavoro che sì, sì, sì. Si chiama Lukaku, però.
Una doppia valenza.
Bisogna stare attenti. No, allora senti, siccome siamo quasi in chiusura.
Però, dimmi. L'argomento che non hai trattato, amico mio. Sono gli arbitri e la reazioncina un po'.
Te la volevo far sentire. Aspetta.
Un po' di sfida di Ranieri.
Ah no, ma infatti guarda, ti stavo per dire.
Noi abbiamo già dato Paolo. Aspetta, quindi io far... mi taccio e ascolto.
No, aspetta.
Voglio sapere. Ma
no, allora aspetta. L'avrebbe chiesto. Come, cioè, io perché ho detto siamo in chiusura, ma voglio far sentire una cosa a Paolo e a Simone e lasciare a loro il pensiero libero. Mi ridai gentilmente Ranieri?
Hai salvato la mezz'ora, Paolo. Si era dimenticato. Diciamo.
No, ma che me ero dimenticato? L'ho lasciato per ultimo.
Sì, sì. Che siamo sto finale. Dai,
perché, sai, nelle scalette bisogna chiudere sempre forte. Mi hanno insegnato. Ho detto, voglio chiudere forte. Vai con Ranieri, sentiamo di nuovo Ranieri.
Credo che sia stata una partita bellissima, dove abbiamo giocato, siamo venuti qui per vincere, abbiamo fatto ma veramente bene, io sono contento della prestazione dei ragazzi. La cosa che non mi sta bene, e parlo con Rosetti, com'è possibile? Tutto il mondo sa che lei è una persona integerrima, onestissima, come fa a mandare a Oporto un arbitro che su 21 partite e oggi 22 la squadra fuori casa ha fatto soltanto 9 pareggi, tutte le altre l'ha vinta la squadra di casa. Lei è integerrimo, ma queste cose le sa, è un campo caldo dove il pubblico soffia tutto e lei fa questa designazione. Io non lo so perché, a chi le prometteva, a chi lo dava. Ma per me stava aspettando qualcosa dentro l'area di rigore per fargli vincere la partita. Ho mandato via i giocatori, non volevo che l'andassero a salutare, non meritava il saluto, ma che scherziamo? Su un campo internazionale una cosa del genere. Mi innervosisco tantissimo quando saltano di testa e vedi che l'hanno colpiti in faccia. Adesso non i miei, non gli altri, non sto facendo, ma ogni volta si mettono la mano in faccia. Ma facciamo una bella ammonizione per chi invece simula queste cose. C'è il VAR, simuliamo, perché sennò qui non si gioca più. Ogni volta un colpo allo stomaco e si mettono la mano in faccia e gridano. Ma questo non è più calcio.
Allora, Paolo.
Sta perdendo colpi, dai, insomma, cioè, è clamoroso, dai, ma come fa un allenatore così a dire le cose che ha detto? Dai, sono proprio scantonato, è andato proprio fuori strada, è andato oltre le righe, dite quello che volete, buttate qualsiasi perifrasi, qualunque cosa che possa spiegare questo, ma uno che dice, Rosetti, tu sei una persona integerrima e onesta, cioè il sottinteso qual è? Mi mandi uno che mi vuole far perdere la partita apposta? Cioè, ma dai, ma come si fa di una cosa del genere? Cioè, per molto meno ci sono delle squalifiche che passano subito, insomma, che vanno quasi in automatico. Ma mi sembra proprio di una pesantezza. Poi, oltretutto, cioè, anche se hai visto la partita, lui si è appuntato addirittura i pareggi che ha fatto questo arbitro. Ma sono cose che, secondo me, manco l'UEFA si appunta. Se le ha appuntato lui per vedere che lui è un arbitro casalingo e che voleva far vincere la squadra di casa. Ma io non lo so, guarda, io sinceramente non solo non credo a queste cose, ma mi meraviglio che un allenatore così, importante e famoso possa dar luogo a queste manfrine, a questi complottismi, che, sui quali poi, come dire, i tifosi impazziscono, perché chiaramente se un allenatore avanza un sospetto così pesante, e come lo fai a fermare un tifoso che dice l'arbitro ha condizionato? Addirittura è andato a vedere la designazione di Taylor e per incolpare ancora Rosetti. Ma come si fa a toccare Rosetti obiettivamente? Ma Rosetti io l'ho conosciuto anche, ma è una persona assolutamente integerrima, ma può sbagliare, è uno che ha portato il VAR, poi per la degenerazione del VAR è attuale, ma è uno che ha introdotto il VAR, è uno che si è battuto sempre per un certo tipo di supporto all'arbitro proprio per non farlo sbagliare, può essere mai incolpato da Ranieri una cosa del genere? Diciamo la verità, chiudiamo, giriamo pagina, ma questa cosa qua, soprattutto a questa roba qui è stato dato anche poco risalto sui giornali, nessuno, anche il Corriere dello Sport, nessuno ha parlato di scandalo o di cose clamorose. La Roma ha fatto la sua partita, l'ha fatta bene, è riuscita a portare a casa un pareggio importante. Per me l'unica cosa clamorosa, vera, che c'è stata è che doveva essere espulso Barella per quel fallo da criminale, proprio da criminale su Dybala.
Su Dybala,
perché un giocatore che va a colpire il ginocchio a quella pista con il pallone lontano, quello è un fallo d'espulsione.
Quello sì, però mi trova d'accordo, insomma, l'analisi di Paolo sul fatto, Marco, che Anche quello che hanno dato, ha detto bene la stampa, i giornali hanno dato lo sfogo di Ranieri, non ha detto scandalo a Bruxelles, a Bruges, lì scandalo a Bruges, poi Gasperini dichiara non è calcio eccetera eccetera, ma lì c'è un errore clamoroso che ha danneggiato l'Atalanta. Qui non c'è sta un errore, c'è sta un matto, adesso con tutto il rispetto per la destina, però che ha dispensato i cartellini gialli come coriandoli. Siamo in un periodo di carnevale, forse ha confuso i cartellini gialli per i coriandoli. Ecco, uno se l'avesse messa così, non ma era pericoloso. Stavo vedendo la partita in diretta, Paolo, con un mio amico, mi sono confidato, guardate, questo è pericoloso sia per il Porto che per la Roma. Perché non sapevi da dove poteva andare, perché erano veramente, come sembrava un fulminato, dai, uno era.
Ma tu ci puoi mai vedere Malafede in Rosetta?
No, ma non mi è piaciuto. Posso dire, lascio.
Ma non andare, io ribadisco, non andare a concimare il terreno del complottismo. Tu che ti chiami Ranieri, non lo puoi fare questo. Questo è l'appunto che faccio. Poi l'arbitro è stato da 5 scadente, sono d'accordo, ma non puoi dire voleva far vincere il Porto, non puoi dire Rosetti ha mandato apposta quest'arbitro, perché questo è proprio fuori da ogni logica.
Sì, ma io aggiungo una cosa e sento Simone, io l'ho detto prima, lo ribadisco, anche perché c'è Paolo, mi piace anche dirlo a Paolo, cioè in 2 giorni noi non abbiamo parlato di 2 partite, si è parlato poco di calcio, no, invece ringrazio Stefano, prima Fabrizio Ramondini e il gruppo che stava con noi, dove si è parlato molto di un'analisi di campo di questa partita. Però quando un allenatore a fine partita come Gasperini, che c'è l'errore, io sono d'accordo con te Stefano, l'abbiamo parlato,
sai perché si è incazzato Ranieri? Grossolano. Perché gli ha seminato tutti i gialli, tutti i potenziali, adesso ne butto fuori una e ti faccio perdere la partita. Bisogna viverle certe cose, però sono d'accordo con Paolo, ha esagerato
nell'uscita,
è stata sproporzionata e soprattutto non si confà alla carattere, allo stile dell'allenatore. Non è volgare Ranieri, non è una roba così.
I giornali, mentre sull'Atalanta sono andati in prima persona sull'errore dell'arbitro, su Ranieri hanno scritto Ranieri è una furia e poi hanno riportato il suo virgolettato, ma non è che il giornale o tutti i giornali abbiano preso cappello contro la prestazione dell'arbitro, perché non c'era un casus belli. Sono d'accordo, una serie di errori, ma minimi, piccoli.
Infatti ne hanno messo 4.5 tutti, un votaccio, perché è scarso l'arbitro. L'arbitro ha avuto una giornata storta, ecco, io nemmeno lo conosco, ti devo dire la verità.
Non si è capito più niente, nel secondo tempo soprattutto non si è capito più niente.
Perso con il controllo.
No, ma io
gara,
volevo
dai.
Soltanto dire, Paolo, giustamente Gasperini fa quello sfogo, però Gasperini dice questo non è calcio.
E non si è parlato che l'Atalanta è stata dominata dal Bruges.
Esatto, no, però lui dice questo non è calcio perché adesso con tutte queste cose, il VAR, però io vorrei dire a Gasperini che questo non calcio gli ha fatto vincere pure delle partite a lui in certi episodi in questo campionato. No, questo ma non è calcio. E poi dopo mi dispiace, io lo dico, Ranieri, quando fa la statistica, 22 presenze fuori, 9... Io quella non me l'aspetto dall'allenatore, ragazzi. È una statistica che un tecnico non mi aspetto che dica una cosa del genere, me l'aspetto da un tifoso, da un giornalista un po', però non da un allenatore che a fine gara. E quindi che fai? Non mandi uno perché. Poi sono andato a vedere io, perché sono sempre un po' tignoso. Vado a vedere i risultati di queste partite. Il Monaco gioca con lo Stella Rossa, vince 5-1. Il Club Brugge gioca con la Aston Villa, vince 1-0. Il Feyenoord batte lo Sparta Praga 4-2. Il Milan batte il Girona 1-0. E il PSV Eindhoven con Liverpool 3-2 in casa, cioè poi alla fine sono tutte squadre anche forti che hanno vinto di misura. Lui c'ha sti cartellini gialli che ne ha dati parecchi in queste partite, però voglio dire che statistica è? Questo mi chiedo io, cioè, sinceramente parlando.
Cioè l'ha detto all'arbitro che gliel'ha sottoposta Ranieri e Ranieri l'ha fatta allenatore non la devi esporre.
Esatto. Braglia, voglio sentire.
Voglio essere preciso perché poi so che comunque, come dire, i tifosi sono sempre molto pignoli. Io non sto criticando la critica all'arbitro, io dico soltanto che il complottismo, addossando responsabilità a Rosetti, addirittura dicendo che l'arbitro voleva far vincere il Porto, è di una gravità inaudita. Questo sto dicendo. Non che l'arbitro non abbia fatto degli errori.
Sono d'accordissimo.
Ma questo retropensiero, che è il brodo primordiale di tutte le proteste dei tifosi quando accusano altre squadre di essere dei ladri, l'allenatore, un allenatore principe come Ranieri non ci deve andare come un argomento di forza per accusare il mondo arbitrale. Questo è sbagliato.
Voglio sentire Simone, siamo in chiusura, Simo?
No, niente, non voglio commentare. Io preferisco commentare il gioco del calcio, perché questo non è calcio, dal mio modo di vedere. Poi, per amor del cielo, faccio solo una piccola postilla sul fatto della scarsità arbitrale. Sai benissimo, Marco, abbiamo avuto uno scazzo.
Un confronto, dai, un confronto.
Ecco, è un confronto.
Il Como.
Tramite messaggi, cioè, che chi è.
Come eri amareggiato quella partita?
Ma no, ma non è per il discorso del Como, non era che un discorso.
Vabbè, no, ma avevi ragione, non è che ti sto dando torto, hai ragione.
Mi legava sul discorso della disparità di giudizi nei confronti, cioè non c'è uniformità da un punto di vista generale. Quindi io mi domando e dico che chi è preposto, e lo fanno solo le preposte, nell'affrontare il tema legato alla scarsità di giudizio che è la non uniformità che c'è nella classe arbitrale.
Questo è un problema che secondo me difficilmente si potrà risolvere. Va bene, siamo arrivati in fondo. Intanto saluto e ringrazio tantissimo il direttore De Paola. Paola, a presto, buon fine settimana.
Ciao Paolo,
ti aspettiamo all'editoriale lunedì alle ore 11. Simone, nel salutarti ci dà il pronostico, perché stai inseguendo, sei l'unico che prova ad inseguire. No, anche Ceccarini, insieme a Ceccarini provate a inseguire Garbo, che è al comando di questo gioco. Quindi pronostici di questa settimana, Simone Braglia, Lazio.
Come? Quanti punti ha Garbo?
55 Garbo, in forma, 47 te Ceccarini, 47 te Ceccarini. È una fuga questa, è difficile prenderlo. Vabbè, Lazio-Napoli
1-0 per la Lazio.
Juventus-Inter
0-2.
Atalanta-Cagliari.
Atalanta-Cagliari penso 2-1.
2-1. Simone, grazie, buon fine settimana, ci sentiamo prestissimo.
Ciao Simone,
un abbraccio. Allora, noi adesso ci fermiamo, poi ci prendiamo una parte dove recuperiamo un po' di messaggi, un po' di audio, perché ci porterà poi al giro dei campi di questa giornata di campionato. Tra poco.